Nel caso ve lo stiate chiedendo, l'album che state sentendo sotto la mia voce e che ci accompagnerà per tutta questa puntata di ricongiunzioni è Lest We Forget What We Came Here To Do dei Sons of Kemet del 2015, e insomma album che ci accompagnerà appunto per questa puntata. E come forse sapete se ci seguite, adesso che è cominciata l'estate abbiamo un po', diciamo, messo in pausa la parte di aggiornamenti, dirette, la parte più informativa di ricongiunzioni. Ci stiamo invece un po' dedicando a fare delle letture estive, che siano delle pillole, diciamo, di autodifesa medica. La scorsa puntata abbiamo parlato di erbette contro i mali del capitalismo, quindi erbe che ci aiutano per la salute mentale, quindi con effetti ansiolitici e antidepressivi. E oggi invece leggeremo questo breve ricettario antipsichiatrico sugli psicofarmaci, in modo da darci una direzione, delle direttive generali per comprendere un po' il mondo della psicofarmacologia e per formarci un po' anche su gli effetti collaterali degli psicofarmaci. Allora, come inizia questo breve ricettario? Con alcune indicazioni generali che è meglio rispettare quando ci interfacciamo con una diagnosi psichiatrica oppure con una prescrizione appunto psicofarmacologica. E la prima cosa che ci consigliano i compagni di fare, e che noi consigliamo anche a voi all'ascolto, è sempre, nel momento in cui vi trovate di fronte ad una diagnosi, ricordarci che è un nostro diritto chiedere informazioni e spiegazioni sulla diagnosi, sull'approccio terapeutico, sui farmaci che ci vengono prescritti e sui loro potenziali effetti collaterali, sugli effetti che ci possono attendere anche se decidiamo comunque di prendere il farmaco. Ricordarci appunto che è un nostro diritto avere informazioni sulla cura che ci viene prescritta. Importante, nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un medico, prendersi il tempo per parlare, per spiegarsi. Questa è una cosa che è un punto che trovo molto importante, anche ricordandoci che quello della comunicazione in ambito clinico è un po' un problema, nel senso che ricordo che avevo letto questo studio un po' di tempo fa, che diceva che i medici in media interrompono i pazienti dopo 30 secondi dopo che questi hanno iniziato a parlare. C'è un problema di ascolto generalizzato in ambito clinico, e quindi è importante ricordarci che è nostro diritto prenderci tutto il tempo di cui abbiamo bisogno nell'ambito di un confronto clinico per chiedere informazioni sui farmaci e per anche chiedere e pretendere altre forme di trattamento terapeutico, nel caso in cui sia possibile metterle in atto, e nel caso decidiamo appunto di cercare delle alternative terapeutiche in sostituzione o in accompagnamento agli psicofarmaci. Questo, per esempio, stiamo parlando di terapie psicologiche individuali oppure di gruppo, affidamento a servizi sociali non psichiatrici, oppure altri tipi di approccio più olistico, di medicine alternative o tradizionali, che vogliamo, se decidiamo di accompagnarle alla cura psicofarmacologica, oppure se preferiamo sostituire la cura psicofarmacologica con queste altri tipi di cure. Quindi ricordarci che è sempre un nostro diritto chiedere informazioni e spiegazioni nell'ambito di un colloquio clinico. È anche un nostro diritto mettere in discussione le diagnosi e chiedere approfondimenti sulle diagnosi, questo per favorire un dialogo orizzontale il più possibile con la persona che ci prende in cura, e anche ricordarci che dobbiamo pretendere un agency quando siamo curati e curate, che è un nostro diritto ed è anche una cosa che dobbiamo abituarci a fare. cominciamo a entrare quindi nel mondo degli psicofarmaci. Allora, possiamo dire che le quattro grandi categorie in cui possiamo raggruppare gli psicofarmaci sono gli ansiolitici, gli antipsicotici, gli antidepressivi e gli stabilizzanti dell'umore. Sono, diciamo, quattro modi che possiamo decidere di quattro gruppi che possiamo decidere di usare per più o meno parlare un po' di quasi tutti gli psicofarmaci che vengono prescritti o comunque più comuni. E quindi affronteremo, diciamo, questo tema basandoci su queste quattro macro categorie, quindi ansiolitici, antipsicotici, antidepressivi e stabilizzanti dell'umore. Allora, la guida, diciamo, questo breve ricettario antipsichiatrico sugli psicofarmaci comincia appunto dagli ansiolitici. Gli ansiolitici più comuni, più usati, più famosi, più appunto comuni sul commercio sono le benzodiazepine. Non sono gli unici ansiolitici che ci sono anche altri farmaci ansiolitici che non sono benzodiazepinici, ma diciamo che ci concentreremo prevalentemente sulle benzodiazepine, visto che sono appunto quelli più comuni, più usati. Le benzodiazepine sono dei farmaci ipnotico-sedativi, quindi hanno un'azione prevalentemente ansiolitica e sedativo-ipnotica. Ansiolitica vuol dire che vanno ad agire sull'ansia, invece sedativo-ipnotica che vanno ad agire sul sonno e sull'insonnia. Le benzodiazepine hanno anche un'azione anticonvulsivante, miorilassante e anestetica. Queste proprietà, quindi le benzodiazepine sono usate prevalentemente quindi per trattare l'insonnia, l'ansia, le manifestazioni psichiatriche e somatiche legate alle sindrome ansiose, gli attacchi di panico e le convulsioni. Diciamo che le benzodiazepine più comuni, i nomi di prodotti in commercio più comuni, sono tantissime, però diciamo che tra i più appunto comuni riconosciuti abbiamo il Serenvita, Madarnotte, Ansiolin, il Valium, il Rohypnol, Mogadon, eccetera, il Tavor, l'Oxanax, il Lexotan e altre. Queste sono le più famose, però. Le benzo quindi agiscono sul sistema nervoso centrale con un'azione che viene definita depressiva. Con depressiva intendiamo che è un'azione inibitoria, sedativa del sistema nervoso centrale, e è per questo che poi hanno un effetto ansiolitico e sedativo. E ovviamente, come tutte le sostanze di cui stiamo parlando, di cui parleremo, hanno un'azione molto diversa, diciamo, a seconda della persona che le prende. L'azione che poi effettivamente hanno questi farmaci dipende molto dal dosaggio, dipende da persona a persona, da come reagisce appunto il paziente. Le benzodiazepine, per esempio, a bassissime dosi eccitano, alzando le dosi eccitano ulteriormente e alzandole ancora provocano appunto sonno, fino a poi arrivare al sovradosaggio. Quindi in realtà anche il dosaggio, diciamo, del farmaco cambia moltissimo poi l'effetto che ha il farmaco sul corpo del paziente. Le benzodiazepine, appunto, come dicevo prima, vengono usate in caso di tantissimi tipi di manifestazione ansiosa, dagli attacchi di panico all'agorafobia, dall'ipocondria a situazioni di stress o ansia generalizzata e manifestazioni appunto psicosomatiche anche legate alle sindrome ansiose. Uno dei problemi, diciamo, più grandi delle benzodiazepine è che hanno, diciamo, sono delle sostanze che possono provocare una grandissima dipendenza fisica e psicologica. tra l'altro aggiungo io rispetto al ricettario di cui vi sto leggendo le pagine in questo momento, il problema molto spesso anche con le benzodiazepine è che vengono prescritte spesso magari dai medici base, diciamo, con delle tempistiche di cura molto più grandi rispetto a quelle per cui sono state pensate. Le benzodiazepine vengono date per anni, cosa che non dovrebbe succedere perché non sono farmaci pensati per essere presi per periodi così lunghi, perché oltre che dipendenza possono creare anche tolleranza. Con tolleranza intendiamo il bisogno di aumentare la dose per continuare a sentire l'effetto ansiolitico e sedativo del farmaco, e quindi poi di conseguenza delle crisi di astinenza. Al contrario, quindi, anche nei momenti in cui avviene la sospensione di una terapia con benzodiazepine, la sospensione deve essere graduale, quindi è sempre sconsigliato, diciamo, smettere di prendere il farmaco bruscamente, perché questa cosa può provocare tutta una serie di effetti collaterali, tra cui appunto ansia, insonnia, irritabilità, nausea, cefalea, palpitazioni, tremori, sudorazione, dolori muscolari, vomito, intolleranza alle luci e ai suoni, fino poi agli effetti collaterali più gravi. Comunque, sempre in generale, la raccomandazione è quella di sospendere la terapia scalando gradualmente. Quindi gli effetti collaterali più comuni delle benzodiazepine passano da quelli, diciamo, più frequenti, parliamo di effetti collaterali a dosaggio base, quindi quelli più frequenti come l'eccessiva sudorazione, confusione mentale, astenia, diminuzione della prestazione psicomotoria e cognitiva, fino ad effetti collaterali meno frequenti come l'amnesia e l'irrequietezza, e invece quelli più rari che sono invece stati l'eccitamento, reazioni cutanee, amenorrea e galattorrea. Questo perché, come vedremo anche con altri tipi di psicofarmaci, in realtà ci possono essere delle conseguenze legate al sistema endocrino negli effetti collaterali delle benzodiazepine. La cosa importante da dire delle benzodiazepine è che sono sostanze con cui bisogna fare molta attenzione all'interazione con gli alcolici. Quindi attenzione che se siete in cura con delle benzodiazepine, se state assumendo questo tipo di farmaci, di evitare assolutamente l'alcol, perché l'alcol con questo tipo di psicofarmaci può avere delle interazioni molto pericolose, soprattutto a livello di problemi cardiorespiratori. E anche in realtà l'assunzione di alcol insieme a questo tipo di farmaci può prolungare i tempi di eliminazione delle benzodiazepine dal corpo e quindi provocare fenomeni di accumulo nel corpo. Quindi stiamo sempre attenti e attente a prendere i farmaci in modo consapevole, formarci, diciamo, rispetto a cosa sono i farmaci, che tipo di effetti hanno, che tipo di azioni hanno sul nostro corpo. È importante anche poi per un uso consapevole e attento che garantisca sempre il nostro stato di salute. passiamo adesso alla seconda categoria di psicofarmaci che andiamo un po' ad analizzare, diciamo, a descrivere in modo ovviamente molto sommario. Stiamo facendo una descrizione estremamente generica e sommaria di questo tipo di sostanze, però ci sembrava comunque interessante e importante farlo per fare un po' di, diciamo, informazione su questo tipo di sostanze che in realtà sono estremamente usate. E allora, quindi la seconda grande categoria di farmaci che andiamo, di psicofarmaci che andiamo a vedere, sono i neurolettici. I neurolettici sono anche conosciuti come antipsicotici, e tra l'altro neurolettici conosciuti anche come tranquillanti maggiori rispetto invece alle benzodiazepine, che vengono a volte chiamate tranquillanti minori. I neurolettici, quindi, o antipsicotici, sono usati prevalentemente per trattare casi di psicosi, schizofrenia o fasi maniacali del disturbo bipolare, del disturbo borderline di personalità o del disturbo ossessivo compulsivo. Questo perché i neurolettici hanno un'azione prevalentemente antidelirante, quindi che va a contrastare i sintomi del delirio, oppure antiallucinatoria, quindi che vanno a contrastare i sintomi dell'allucinazione. I neurolettici ci sono prevalentemente di due tipi: ci sono i neurolettici tipici e atipici. I neurolettici tipici sono i neurolettici cosiddetti di prima generazione, quindi quelli più vecchi, che si usavano di più prima. Agiscono prevalentemente sui recettori della dopamina in modo aspecifico, e diciamo che sono stati poi un po' più abbandonati perché hanno molti più effetti collaterali rispetto a quelli invece di seconda generazione o atipici, che vengono invece più usati in psichiatria adesso o in psicofarmacologia in generale, che invece agiscono sia sui recettori della dopamina che su quelli della serotonina in un modo un po' più specifico, che è un po' complicato spiegare in questa sede, ma diciamo che in generale hanno un effetto più mirato. E la cosa che a noi poi interessa poi nella pratica, nella clinica, è che i neurolettici atipici, quindi di seconda generazione, hanno meno effetti collaterali rispetto ai neurolettici tipici. Le specifiche che i compagni scrivono in questo breve ricettario antipsichiatrico sugli psicofarmaci, questa breve lettura che stiamo facendo all'interno di questo format, diciamo, estivo di ricongiunzioni, in cui stiamo cercando di fare queste piccole pillole di autoformazione medica. Quindi vi dicevo, quello che i compagni del collettivo Artaud scrivono in questa piccola guida è che le cose, diciamo, importanti da sapere sui neurolettici, sugli antipsicotici, è che intanto fondamentalmente, questo vale per molti altri farmaci, non solo psicofarmaci in generale, agiscono solo sui sintomi ma sono inefficaci rispetto alla causa del disturbo reale o presunto che sia, diciamo, nel senso che non sono farmaci che agiscono sulla causa del disturbo ma agiscono sull'attenuazione del sintomo, che ovviamente non è un male di per sé, nel senso che ben venga che il sintomo venga trattato, venga diminuito, però ovviamente è una cosa importante da sapere, che magari per chi è abituato ad ascoltare questo programma sarà una cosa forse scontata, ma magari per tante persone non lo è, nel senso che i neurolettici vanno a lavorare sul sintomo e non sulla causa del disturbo, ed è una cosa che comunque all'interno di un'autoformazione generale e un'autoconsapevolezza generale sui farmaci che assumiamo è una cosa importante da ricordare. La seconda cosa invece che appunto da sapere sui neurolettici è che fondamentalmente è ben documentato in letteratura il dato dell'equivalenza terapeutica di neurolettici tra loro diversi, diciamo che quindi l'unica caratteristica che differenzia i vari composti è la maggiore o minore presenza di alcuni effetti indesiderati. Questa sostanziale equivalenza fra i diversi farmaci in commercio contrasta fortemente con l'enorme disponibilità di etichette presenti nelle nostre farmacie. Quindi anche un uso consapevole del farmaco presuppone anche il fatto che sappiamo che c'è una differenza tra l'efficacia terapeutica, la sostanza che stiamo prendendo, il composto chimico che stiamo prendendo, e poi invece il branding del farmaco, che è una cosa molto diversa. Quindi diciamo che c'è appunto prevalentemente c'è una, scusate, un'equivalenza terapeutica molto grande fra quasi tutti i farmaci che vengono venduti, che sono tantissimi, di tantissime marche diverse e di tantissimi tipi diversi. Faccio sentire ancora qualche minuto di questo album bellissimo che stiamo sentendo, appunto, dei Sons of Kemet. Vi lascio sentire ancora un pochino di musica, così io riposo un po' la voce. E nel frattempo vi anticipo che alla fine di questi pochi minuti andremo a parlare degli effetti collaterali che hanno i neurolettici, gli antipsicotici sui pazienti che li assumono, e vi faccio un piccolo trigger warning, nel senso che andremo appunto a parlare prevalentemente degli effetti indesiderati di questo tipo di farmaci sul corpo e sulla mente. Quindi niente, un piccolo trigger warning. E vi faccio sentire un pochino di musica, così bella, questo album mi piace tanto, quindi me lo ascolto volentieri un po' con voi e ritorniamo tra 5 minuti di pausa. Mi raggiungono in studio, speravo con una birretta fresca, invece solo con dell'acqua. Ok, torniamo seri. Allora, stavamo parlando degli effetti collaterali dei neurolettici, degli antipsicotici. Allora, tra gli effetti collaterali più frequenti abbiamo appunto sedazione, sonnolenza, difficoltà di pensiero, apatia, secchezza delle fauci, eccessiva salivazione, amenorrea, problemi di aumento di peso, difficoltà ad urinare, confusione, nausea, abbassamenti di pressione e insonnia. E tra gli effetti collaterali anche più comuni dei neurolettici e degli antipsicotici abbiamo i tremori, che diciamo possono essere iscritti all'interno di quella di quel cluster di sintomi più grande chiamato parkinsonismo, che andremo a vedere tra un attimo. E motivo per cui spesso con gli antipsicotici vengono prescritti anche dei farmaci antiparkinsoniani, quindi che vanno a prevenire o a curare, nel caso che siano già emersi, i sintomi, gli effetti collaterali legati a appunto il tremore. E una classe particolare, diciamo, di effetti collaterali che hanno i neurolettici sono i cosiddetti disturbi extrapiramidali. Scusate, i disturbi extrapiramidali sono tra gli effetti indesiderati più comuni, in realtà, quindi ci sta fare un focus su questa cosa, perché in realtà è una cosa abbastanza comune. Tra i disturbi piramidali abbiamo la distonia acuta, che è una sindrome, cioè una serie di sintomi, diciamo, abbastanza rara, ma molto dolorosa e debilitante. Insorge precocemente, secondo alcune stime, nel 90% dei casi entro i primi 5 giorni dall'inizio del trattamento, quindi è una cosa che si vede subito appena si inizia il trattamento con antipsicotico. È caratterizzata da torcicollo doloroso, movimenti degli occhi verso l'alto, tic della palpebra, contrazioni dolorose della schiena e raramente, questa è una cosa abbastanza rara, contrazioni dei muscoli laringei, quindi con successiva difficoltà a parlare, quindi voce rauca sino alla fonia, e a respirare, che addirittura può arrivare al soffocamento. Tra gli altri disturbi bassa piramidali, appunto stiamo parlando degli effetti collaterali degli antipsicotici, abbiamo il parkinsonismo, come vi dicevo prima. Il parkinsonismo, con parkinsonismo diciamo si intende quei sintomi che sono appunto rigidità, tremori, movimenti lenti, che sono tipici dei soggetti affetti da morbo di Parkinson, ma in questo caso non dovuti dal morbo di Parkinson ma dall'assunzione di questi psicofarmaci. E cosa comportano? Appunto un portamento rigido, appunto rigidità, tremori, che può essere accompagnata da scialorrea, quindi eccesso di salivazione, disturbi del linguaggio e disturbi della scrittura. L'incidenza della sindrome parkinsoniana varia a seconda degli studi considerati dal 20 al 40% dei casi, quindi è c'è un'incidenza molto molto alta di questo tipo di effetto collaterale con gli antipsicotici. Solitamente è reversibile dopo alcune settimane dalla sospensione del trattamento con neurolettici, ma in certi casi può persistere per mesi o anni. Uno dei problemi, diciamo, degli effetti collaterali degli antipsicotici è che alcuni effetti collaterali, come nel caso della discinesia tardiva, che è la cosa che vedremo dopo, possono essere irreversibili. Quindi questo è uno dei motivi per cui in realtà anche all'interno della psichiatria più mainstream, più convenzionale, c'è effettivamente un'attenzione particolare rispetto a questo tipo di farmaci, che vengono comunque prescritti con attenzione, e insomma cioè anche le grandi organizzazioni mondiali della sanità eccetera consigliano la prescrizione di questi farmaci solo in caso di effettivo bisogno. E uno dei problemi dell'assunzione di antipsicotici è che, come dicevo prima, l'incidenza del parkinsonismo è molto alta, quindi il parkinsonismo è un effetto collaterale che è molto comune nel caso dell'assunzione di questi farmaci. Quindi per prevenire per esempio il parkinsonismo vengono dati dei farmaci antiparkinsoniani sempre insieme agli antipsicotici. Il problema è che l'antipsicotico insieme all'antiparkinsoniano, cioè l'assunzione dei due farmaci insieme, è un fattore di rischio per l'emergere della discinesia tardiva, che è una patologia che adesso andiamo a vedere. Quindi diciamo che per mettere una toppa di qua si crea un danno di là. Quindi nel momento in cui stiamo assumendo un antipsicotico per prevenire il parkinsonismo, diamo un antiparkinsoniano, un farmaco parkinsoniano, e questo ci crea in realtà un fattore di rischio per un altro tipo di effetto collaterale che è ancora più grave del parkinsonismo, perché appunto è spesso è irreversibile. Stiamo parlando appunto della discinesia tardiva, quindi che è il più grave degli effetti extrapiramidali che possono emergere, caratterizzata dalla presenza di movimenti involontari a carico della muscolatura della bocca, delle labbra e della lingua. E tali movimenti si attenuano o scompaiono durante il sonno, mentre aumentano in condizioni di tensione emotiva. Sono di solito movimenti ripetuti e ritmati, quindi abbiamo movimenti tipo il succhiare, il baciare, il piegare le labbra, il soffiare, il masticare o il protendere la lingua. Comuni sono anche i tic facciali e le smorfie, si possono osservare movimenti incontrollati delle dita, sbattere dei piedi o altri movimenti di questo tipo, quindi molto ripetuti e ritmati. Questo insieme di effetti, diciamo questo cluster di sintomi, è chiamato discinesia tardiva, e si chiama tardiva perché può insorgere di solito dopo alcuni anni dall'inizio del trattamento. Quindi abbiamo dal 20 al 55% delle persone trattate vedono la comparsa di questo tipo di sintomi dopo 2 anni dal trattamento. E il problema è che questo tipo di sintomi può insorgere anche dopo la sospensione del trattamento, e in questo caso si parla di discinesia da sospensione. Esistono forme diciamo reversibili, quindi esistono forme di discinesia tardiva ad evoluzione favorevole, quindi reversibili, e forme di discinesia tardiva ad evoluzione sfavorevole, quindi irreversibile. Queste ultime, diciamo, rappresentano il 30% del totale, quindi nel 30% dei casi, quando abbiamo la comparsa di discinesia tardiva, si tratta di una sindrome irreversibile. Come vi dicevo prima, è una patologia iatrogena, si parla di patologie iatrogene quando intendiamo le patologie causate da una cura che viene data per curare un'altra malattia, quindi in questo caso prescriviamo, somministriamo un antipsicotico, e l'antipsicotico poi può far emergere questo tipo di patologia. E sono stati notati alcuni fattori di rischio per la comparsa della discinesia tardiva, che sono appunto il genere femminile, l'età superiore ai 55 anni, l'assunzione prolungata della sostanza, più di 2 anni, motivo per cui si consiglia sempre un'assunzione più breve, diciamo, di 2 anni, l'associazione, come vi dicevo prima, con composti antiparkinsoniani e questo. Poiché non esistono rimedi contro la discinesia tardiva, la prevenzione è molto importante, quindi ricordiamo sempre che intanto se si usano neurolettici, prenderli per breve periodo e in dosi minime. Mentre si assumono neurolettici, molto importante effettuare ogni 3 mesi un esame neurologico per poter identificare precocemente i primi segnali di tale effetto. E fare pause senza assumere neurolettici almeno 4 volte all'anno all'incirca di 3 mesi. Perché? Perché durante queste pause, della durata di almeno 2-4 settimane, possono comparire i primi segni di discinesia tardiva, quindi in quel caso, se compaiono, il trattamento deve essere interrotto immediatamente. E evitare anche qua, come dicevamo prima per le benzodiazepine, in un caso ovviamente completamente diverso, però evitare la sospensione brusca del trattamento. Quindi quando decidiamo di sospendere il trattamento da sole o accompagnati da un medico o una medica, ricordarsi sempre che la sospensione deve essere graduale, perché una sospensione graduale in questo caso può ridurre i rischi di discinesia tardiva, quindi mai interrompere bruscamente il trattamento. Ultima cosa, come vi dicevo prima, appunto usare composti antiparkinsoniani solo se compaiono i disturbi extrapiramidali, quindi solo se compare il parkinsonismo. Quindi evitare, se stiamo prendendo antipsicotici, di prendere anche farmaci antiparkinsoniani preventivamente, ma prenderli solo nel caso effettivamente di parkinsonismo.
E io in realtà compaio solo verso la fine, solo per fare qualche precisazione, e anche perché insomma il tema di cui ha trattato Ludo è molto complesso e l'ha fatto anche molto bene. Volevo solo aggiungere qualche dettaglio, cioè sicuramente discinesia tardiva dice poco, e sicuramente è molto più facile pensare a quali sono queste sintomatologie, perché spesso vengono rappresentati come i sintomi tipici nelle persone che sono psichiatrizzate, quindi diciamo quel mumble che spesso si vede imitato nei film, oppure anche in certe situazioni di documentari in cui si vedono queste persone psichiatrizzate che hanno questo mumble, questo masticare continuo, che è tipico appunto della classica immaginazione del paziente psichiatrico. E l'altra cosa che invece volevo dire a proposito di questa discinesia, che è appunto come ricordava Ludo, un disturbo neurologico iatrogeno, quindi che è prodotto dai farmaci che si assumono durante il decorso di una malattia, di un disturbo mentale che richiede l'assunzione di antipsicotici, riguarda il fatto che si chiama tardiva perché è molto difficile diagnosticarla nel momento in cui si assumono gli antipsicotici, perché fondamentalmente è un po' come se nel momento in cui si prendono questi farmaci i sintomi non vengono fuori, quindi è tardiva perché solo superata una certa soglia si dimostrano questi sintomi. Il motivo infatti per cui Ludovica prima sottolineava bene che bisogna sospendere per certi periodi questa cura è perché si lasciano questi momenti in cui, non essendoci il farmaco che oscura i sintomi, si può intravedere se c'è questa possibilità. Discinesia, tra l'altro, è una dei sintomi caratteristici del parkinsonismo, oltre ad altri di cui magari parleremo in un'altra circostanza, e non a caso appunto come diceva poco fa, sono due disturbi che vanno spesso assieme, anche perché entrambi sono legati alla dopamina, che è un neurotrasmettitore, e diciamo nella cura dei disturbi mentali, che come per esempio i disturbi dello spettro schizofrenico, in cui si utilizzano gli antipsicotici, si danno farmaci che tendenzialmente tendono a diminuire l'attività dopaminergica nel sistema nervoso centrale, mentre nei parkinsonismi quello che si vuole fare è fare in modo che l'attività dopaminergica aumenti, dando quello che si chiama L-dopa, cioè un precursore della dopamina, per fare in modo che l'attività dopaminergica, che nei pazienti nell'upaziente con parkinsonismo è minore, aumenti. Quindi capite bene che nel caso di una persona che presenti la comorbilità di queste due malattie, o comunque sia vulnerabile a una delle due, è molto complessa da gestire la situazione, dato che finora la psichiatria organica ci dice che il disturbo schizofrenico, per esempio, e il parkinsonismo hanno solo come base organica la dopamina. Quindi è necessario capire ancora una volta cosa c'è più in là della malattia organica.
Una nota a parte merita la clozapina, quindi nome commerciale Leponex, che appunto è un antipsicotico, che ha, diciamo, il vantaggio rispetto agli antipsicotici tradizionali di avere ridotti effetti collaterali extrapiramidali. Quindi rispetto agli altri farmaci, che ne hanno moltissimi, la clozapina ha meno effetti collaterali, ma chi fa uso di clozapina può incorrere nel rischio di agranulocitosi, vale a dire nella riduzione drammatica di un tipo particolare di globuli bianchi. E non si conosce il meccanismo che sta dietro a questo tipo di effetto. Ma la cosa, insomma, su cui vi volevo attenzionare è il fatto che se siamo in trattamento con clozapina è importante fare un attento monitoraggio ematologico per non incorrere in questo gravissimo effetto collaterale. E anche come la maggior parte degli effetti collaterali di cui abbiamo parlato, come la maggior parte degli effetti collaterali indotti da questo farmaco, dalla clozapina, anche la granulocitosi, se si verifica, si può osservare nelle fasi iniziali del trattamento. Quindi vi ricordo che se siete in cura con questo farmaco, nelle prime 18 settimane è bene sottoporsi ad un controllo settimanale del sangue per rilevare il livello dei globuli bianchi, mentre dopo le prime 18 settimane il rischio di agranulocitosi è tale quale a quello degli altri neurolettici, quindi ci si può sottoporre ad un controllo mensile del sangue. In generale, appunto, ricordiamoci i controlli che è importante fare nel momento in cui siamo in cura con antipsicotici per controllare il resto della salute generale del corpo. Allora, questa puntata purtroppo giunge alla fine, come sempre non sono riuscita a leggervi tutto quello che volevo leggervi. Abbiamo sempre troppo materiale e magari la parte sugli antidepressivi la leggeremo più avanti. Voi rimanete aggiornate con quello che facciamo a Ricongiunzioni. Se vi interessa, abbiamo anche un canale Telegram, ci potete trovare su Telegram sotto Ricongiunzioni, in cui appunto mettiamo tutti i temi delle puntate che stiamo preparando e anche tutti i link dei podcast.
Sì, direi tra l'altro che il messaggio da portarsi a casa da questa tua interessantissima puntata è proprio: sono farmaci estremamente complessi di cui sappiamo molto poco i loro meccanismi, i meccanismi che stanno alla base, quindi è molto importante, per quanto poi la psichiatra o lo psichiatra con cui siete in cura si possa essere bravo, stare molto attenti e fare molte verifiche sul proprio stato di salute generale, facendo molte analisi per avere essere giuste che il farmaco vi stia facendo bene e non male. Questa è, secondo me, la cosa più importante da tenere da questo approfondimento che ci hai fatto.
E va bene, allora noi vi salutiamo e ci sentiamo sempre su queste frequenze, sempre il martedì alle 6:30 con Ricongiunzioni.
Ciao ciao.